doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
E comincia un'altra settimana di doppio misto su Radio X. Buonasera Roberto Rubio.
Siamo sopravvissuti al weekend anche stavolta, ciao Fabio.
Weekend intensissimo, ciao Davide Cavras.
Ciao a tutti, il weekend di noia, Massimo.
Insomma, ci sono tanti argomenti che sono usciti da questo weekend. Proveremo a parlarne davvero con dovizia nella nostra mezz'ora. C'è un ospite importante al nostro fianco, Diego Podda, ciao Diego.
Buonasera.
Allenatore
a tutti.
Del Cagliari Futsal femminile, insomma personaggio importante nel mondo sportivo isolano. Esatto, notissimo. Parleremo con lui davvero a 360 gradi, perché c'è il futsal, ma c'è anche la sua area beach, ma c'è anche quello che riguarda il calcio, perché è chiaramente un allenatore.
Ospite a tutto tondo,
esatto, ci aiuterà a snocciolare tante dinamiche. Roberto, aiutaci un po' a presentare quello che abbiamo davanti e poi si inizia.
Ma in realtà basterebbe quello che ha detto Davide prima, cioè partendo dalla partita di sabato, insomma, del Cagliari contro la Virtus Entella, non è che ci sia stato grande spettacolo. Il Cagliari ha vinto, era quello che doveva sostanzialmente fare, l'ha fatto con un rigore di Farias a 15 minuti dal termine, e ci sono state tante tematiche, insomma i fischi alla squadra, un po' a Rastelli, lo sciopero della curva, insomma ne parleremo, come hai detto tu prima, con dovizia di particolari nel corso di questa puntata. Poi la Dinamo Sassari che si è ripresa finalmente dopo 4 sconfitte di fila, ha distrutto in casa Varese. Parleremo della partita, parleremo anche della polemica Basile, perché io sono qui che sto fremendo, Fabio, non vedo l'ora di dire la mia.
Ci siamo già scatenati
su Sardegna Sport, abbiamo raccolto la nostra dose quotidiana di insulti, ma non me ne frega assolutamente niente, ho espresso il mio pensiero, piaccia o meno. E poi ovviamente torneremo a parlare anche con Diego Podda del calcio a 5, del movimento femminile in generale, anche di Area Beach, un movimento molto importante anche questo che sta prendendo piede sempre più tra i cagliaritani.
E allora partiamo subito da Cagliari Virtus Entella. L'avevamo presentata venerdì come una partita che doveva essere una formalità densa di insidie, e alla fine ne è venuta fuori una partita.
Stai ridendo, Davide?
Sì, insidiosa.
Per fortuna non abbiamo detto molto altro, cioè abbiamo detto che doveva essere una partita tranquilla.
Abbiamo rischiato cosa, sì. Ma anche stavolta comunque siamo usciti indenni, perché altra vittoria.
Il risultato è quello che conta, è quello che ci insegna Rastelli, tra l'altro.
L'importa, sì, anche Boscov ce lo insegnava.
Davide Cabras, eri tra quelli che fischiava Rastelli l'altro giorno?
Io avevo un occhio chiuso e uno aperto, insomma, non stavo fischiando perché veramente dopo il primo tempo ho iniziato a avere una sonnighera non indifferente.
E allora stuzzico subito Diego, visto che si fischia a Rastelli, o comunque più che fischiare anche sui social c'è qualche mugugno, è giusto criticare un allenatore che è primo in classifica, che insomma sta per il momento portando il Cagliari dove doveva portarlo?
Beh, se si capiscono i motivi dei fischi possiamo discuterne. Io non conosco quali sono le motivazioni. Ho visto tutte le partite del Cagliari quest'anno, ho visto anche quella con l'Entella sabato. Sicuramente non è stata la miglior prestazione del Cagliari, ma mi sembra che fino a questo punto del campionato si possa essere contenti sia dei risultati ottenuti, della posizione in classifica, penso sia superfluo parlare, e credo discretamente soddisfatti anche del tipo di gioco espresso. Poi si possono condividere le idee di un allenatore o meno, le scelte che fa, però non riesco a intravedere motivi di scontento particolare. Poi se si pretende che il Cagliari stravinca dominando tutte le partite, alla fine ci si interrogherebbe se è un campionato facile oppure difficile, quindi non si sarebbe mai contenti e quindi non si apprezzerebbe neanche il lavoro fatto fino adesso.
Ricordiamo che Rastelli in tempi non sospetti aveva risposto a questa alla domanda sul bel gioco, aveva detto
l'importante sono i risultati. Ma io sono d'accordo in questo caso, si fa spesso il paragone con l'ultimo Cagliari che è salito in Serie A con Zola e lo si racconta come una squadra spettacolare. In realtà anche quel Cagliari ebbe delle difficoltà. Io ricordo una partita in casa, per esempio a Sant'Elia, risolta da una punizione di Zola, un calcio da fermo, partita noiosissima simile a quella contro la Virtus Entella, per cui per andare in Serie A c'è bisogno anche di strappare questi punti in partite difficili.
Anche perché adesso le squadre, insomma, ci conoscono, si chiudono tutti 11 indietro e entrare è difficile.
Saranno diverse le partite come quella con la Ternana.
Però
come
ci
quella...
sono state le scelte di Rastelli che magari non hanno convinto proprio tutti, le possiamo commentare. Insomma, De Jola a centrocampo è sembrato abbastanza un un pesce fuori d'acqua. Cerri lì davanti è stato tatticamente importante, però magari non lo so, si aspettava un'altra sua segnatura.
A 19 anni,
e questo ovviamente va messo in conto.
Bisogna anche dire che qualora non avesse giocato Cerri, magari, oppure se avesse continuato a
perché
tenere
non Cerri?
Esatto, noi ce la prendiamo spesso con gli eterni scontenti, e quindi alla fine poi
i profeti del giorno dopo che dicono a cose fatte, dicono ah, perché non hai fatto questa cosa.
Insomma, le scelte dell'allenatore sono sempre da discutere, infatti qui stuzzico ancora Diego.
Eh sì, è un tema caro agli allenatori questo.
Rastelli, prima ti chiedo in aggiunta alla domanda, quanto è difficile avere praticamente come a Rastelli due squadre, sono due squadre e mezzo?
Ma meglio averle, e poi lui credo che sia stato bravo fino ad ora a saperle gestire. Io non ho mai sentito un mugugno da parte di un giocatore, oppure sono stati molto bravi a tenerlo nascosto, però mi sembra che sia stato abile anche nel coinvolgere più o meno tutti i giocatori. La scelta di De Jola e Cerri sabato scorso può essere vista in questo senso: di De Jola se ne erano quasi perse le tracce dopo un inizio promettentissimo di precampionato e le prime giornate di campionato. Cerri è un giocatore che ha fatto bene nelle ultime partite. Certo che se poi si dice ecco, è entrato Melchiorri e ha creato l'azione del gol, però insomma sono sempre i discorsi che si fanno dopo. Il campionato di Serie B è un campionato lunghissimo che stanca, logora, e soprattutto bisogna ricordarsi che siamo quasi nella fase centrale del girone di ritorno, dove i punti contano di più, le possibilità per recuperare eventuali passi falsi sono sempre minori, quindi non è esattamente questo il momento in cui pretendere il bel gioco. Adesso al Cagliari servono punti per stare ancora più tranquillo e diciamo mettere in cassaforte una promozione che non dovrebbe incontrare grosse difficoltà. E poi insomma ci stanno anche delle partite così che poi possono anche risvegliare e ristimolare la squadra magari per il prossimo futuro.
Rastelli, che ha anche un problema in più tra virgolette, che è quello di dover vincere per forza, nel senso se vincerà avrà fatto il suo dovere, altrimenti sarà un fallimento totale. È una pressione in più, no?
Sono le pressioni che gli allenatori vorrebbero avere. Ha una super squadra a disposizione, credo che possa lavorare nelle migliori condizioni possibili. Mi sembra che lo stia facendo abbastanza tranquillamente. Se poi il pubblico ha voglia di fischiare una volta così perché magari non si è divertito tantissimo, credo che possa superarlo lui questo momento senza grossi problemi, e ci sarà subito la prossima partita per riappacificarsi con i pochi tifosi critici. Quindi non mi sembra un grosso problema, e mi sembra che sia una difficoltà che tutti gli allenatori vorrebbero affrontare. Penso che Aglietti sabato scorso avrebbe cambiato volentieri la panchina con Rastelli.
Eh sì, assolutamente. Ma abbiamo parlato insomma di questo discorso dei fischi del pubblico. Una cosa che ho notato è che questo pizzico di antipatia sta iniziando ad arrivare anche dai colleghi di Massimo Rastelli. Perché io, per esempio, sabato sera sentivo una trasmissione in cui era ospite Attilio Tesser, allenatore dell'Avellino. E lui insomma ha detto vabbè, il Cagliari contro di noi ha vinto con un errore del nostro difensore, contro l'Entella ha vinto con un errore del portiere. Insomma, il Cagliari non vince mai per meriti propri, sembra quasi che sia primo in classifica per puro caso. In realtà non è così, insomma.
Cosa ci rispondi da primo in classifica?
No. Beh, viviamo situazioni diverse, però non è primo in classifica per puro caso. Sicuramente fino ad ora è stato messo più in evidenza il valore tecnico della squadra che i meriti dell'allenatore, che però secondo me, pur non essendo secondo me un grandissimo stratega, perché il Cagliari non mostra un gioco innovativo, particolarmente scintillante, però è molto molto abile a far rendere i suoi giocatori anche con delle geometrie molto semplici, che però esaltano comunque quelle che sono le qualità dei giocatori. Che senso ha andare a cercare alchimie particolari quando hai Farias che una volta che la palla arriva sulla tre quarti è capace di crearti un'occasione da gol, oppure hai un Melchiorri che è straripante negli ultimi 20 metri? Quindi lui, io credo che abbia scelto una strada non comoda ma giusta, mettendo in risalto le qualità dei giocatori, cercando di metterli a proprio agio con un gioco che è sempre sempre lo stesso. Se voi ricordate, il Cagliari non ha mai cambiato modulo di gioco, l'ha fatto solamente a Brescia, credo che mise un 4-4-2 e la partita andò decisamente male, se non sbaglio ci fu Farias esterno di sinistra, insomma cercò qualcosa di diverso, sa lui solo qual è il motivo, però poi per il resto ha percorso sempre la stessa strada, cercando di far ruotare i giocatori, ottenendo credo sempre discrete prestazioni da tutti e avendo anche i tempi giusti, perché io penso per esempio all'inserimento di Munari, che è stato acquistato come è stato presentato come un grande acquisto dopo la campagna estiva, e ha saputo aspettare il momento. Poi l'infortunio di Del Sena sicuramente ha anche accelerato, voglio dire, questo percorso. Però è un allenatore che secondo me è più invidiato che criticato, perché in tanti vorrebbero trovarsi al posto suo.
Non dimentichiamo che non è facile neanche avere corazzate da guidare, pensiamo al Bologna l'anno scorso.
No, paradossalmente è molto più difficile e sono molto più alte le possibilità che si vada incontro a un fallimento. Io, per chiudere questo primo blocco con un sorriso, Fabio, visto che abbiamo un tecnico in studio, vorrei approfittarne per chiedere: com'è possibile che nel 2016 si possa pensare che João Pedro sia una mezzala? Io ne ho fatto un cavallo di battaglia nella mia esperienza qui a Radio X, ma com'è possibile? Prova a spiegarmelo.
Dipende, perché un allenatore si intestardisce?
Dipende sempre dalla categoria nella quale giochi, però. João Pedro si sta rapportando in un campionato che gli permette anche di fare l'interno di sinistra, come ha fatto per tutto il campionato. In effetti, quando, se ci pensiamo bene, il Cagliari a centrocampo ha avuto per grandi periodi Di Gennaro, João Pedro, l'unico che era in fase difensiva un attimino più accorto era Del Sena, e poi giocava con Farias, Melchiorri, Sau o il Giannetti di turno. Quindi io credo che sia un lusso che si possa permettere solo in questo tipo di campionato. Ma una cosa che io ho sempre detto è: attenzione a valutare bene qual è il valore del Cagliari in questo campionato, perché la Serie A sarà tutta un'altra cosa. Stiamo scoprendo un Farias quest'anno che fa la differenza come e quando vuole, e in Serie A l'anno scorso probabilmente è stato il peggior giocatore o quello più criticato.
Sì, perché ha sbagliato le peggio cose.
Esattamente, quindi sono realtà completamente diverse. Adesso Farias scherza, l'anno scorso si scherzava con lui.
E con questo avvertimento di Diego Podda noi ci fermiamo, un po' di musica e poi tanto altro a partire dalla Dinamo. Said everybody free, what you gonna do about me? Don't wanna be treated like some poor grateful clown. I'd rather go back in the sweet underground. I can tell the time by the color of my skin, and I know my neighbor, cause he's the one. Yes, he's the one turns me in. A woman works the tunnel in the middle of the night, picking up every lost object in sight. Handbags, toothpaste, lost legs and fingernails. The black market eats up all your fears. The chances to offer no salvation or regrets. No pool, no pets, no cigarettes, just non-stop discotheques in the sex of this. There's no name, there's no name. Make movies of their own, playing their dolls' records and pretending to be stone. Trying to have a broadcast that was an authorized incident for the revolution. With one hit for business, another for good looks, until they started arriving with their rubber aprons and their butcher's hooks. Again.
Seconda parte di doppio misto, abbiamo parlato diffusamente del Cagliari che ha vinto sabato scorso contro l'Entella. Cagliari che sarà chiamato a un'altra prova di forza nel prossimo turno a Latina, al Francioni.
Un inedito,
forse no, andremo a scoprirlo magari nel corso della settimana con la nostra memoria storica. Mario Fadda, probabilmente c'è qualcosa negli anni 30, forse qualche campionato di Serie C. Il secondo blocco di doppio misto però è tradizionalmente dedicato al basket e in particolare alla Dinamo Sassari, che ieri finalmente è riuscita a sbloccarsi nel girone di ritorno. Una partita incommentabile contro Varese, 91-69 il punteggio finale in favore dei bianco-blu, che hanno assolutamente dominato contro una squadra in totale disarmo come Varese, che insomma ha fatto
triste vedere
una brutta
Varese
figura
in queste condizioni, no Robby?
Triste vedere Varese in queste condizioni. È stato triste per me vedere un allenatore come Paolo Moretti, che io giudico tra i migliori giovani allenatori emergenti in Italia, guidare una squadra così allo sbando, che aveva peraltro molti assenti ieri. Però francamente un approccio di questo tipo da una squadra di professionisti non me lo aspetterei in linea di massima. Però insomma la Dinamo ha vinto, è tornata, come dicevo prima, primo successo nel girone di ritorno, e fa morale indubbiamente un risultato di questo tipo. Logan Stellare, entrava di tutto ieri, entrava la tripla anche di D'Ercole, quella di De Vecchi, ed è stata una risposta, se vogliamo, almeno qualcuno l'ha usata come risposta a Gianluca Basile. Perché cosa è successo, Fabio? Facciamo un po' il punto della situazione.
Perché sabato è divampata questa polemica. Gianluca Basile è un monumento, no, del nostro basket. Si è espresso, peraltro l'aveva già fatto in un'intervista proprio rilasciata a te, Roberto,
esatto,
qualche mese fa. Semplicemente
i lettori di Sardegna Sport conoscevano da tempo qual è la posizione di Gianluca Basile in merito.
Insomma, sostanzialmente ha detto che ama di più, diciamo, comunque apprezza di più il progetto magari di Reggio Emilia rispetto a quello della Dinamo Sassari, perché coinvolge di più i giocatori italiani, valorizza di più.
Ma in realtà non è affatto proprio un discorso di italiani contro stranieri, questa eterna diatriba tra italiani e stranieri su cui si sono espressi tutti, da Ettore Messina in giù. Lui ne faceva un discorso diverso, più filosofico, cioè è stato esaltato lo scorso anno in finale scudetto il talento e non l'organizzazione di squadra. Era questo il discorso di Basile, non era il discorso di italiani contro stranieri. Secondo me è opinabile come discorso, perché in semifinale la Dinamo ha battuto Milano mostrando un'organizzazione di squadra fantastica, che avevamo elogiato al tempo. Però è una posizione che comunque ha pienamente cittadinanza. Io non so, stamattina leggevo un fondo sull'Unione Sarda in cui si parlava di Basile che avrebbe offeso la regione addirittura. Io non so se come sia possibile interpretare in questo modo le parole di Gianluca Basile, veramente me lo chiedo. È una semplicemente una posizione che secondo me, come ho scritto su Sardegna Sport, ha delle falle, perché probabilmente è una visione dei fatti troppo superficiale, o comunque una generalizzazione forse eccessiva, non è andato troppo nello specifico Basile, però è una posizione che ha pienamente cittadinanza e andrebbe rispettata senza questi jacuzzi che si sono sentiti in giro, che fino a quando arrivano dei tifosi mi stanno anche bene. Nel momento in cui arrivano da colleghi che dovrebbero aiutare, magari sono anche in posizioni autorevoli perché formano veramente l'opinione pubblica, nel momento in cui arrivano da queste persone che non hanno nulla a che fare con la pallacanestro, magari me ne risento un pochino.
Sì, diciamo che così. Si è davvero alzato poi un unanime, direi, da Sassari, dal mondo Dinamo. Peraltro la Dinamo quasi ufficialmente ha poi preso anche posizione, lo ha fatto poi anche con tanti altri personaggi vicina a essa. Si è stato davvero un muro di insulti anche per il povero Basile, che dovrà venire a Sassari, se non sbaglio.
Dovrà venire, si creerà avversario. Una situazione antipatica, per cui un monumento della pallacanestro
si creerà, la stessa situazione che abbiamo già visto con Gentile, con Aradori, con Milano. Insomma, la Dinamo se ne sono già create. Peraltro l'hai scritto molto bene questo pomeriggio. Diego, cosa ne pensi, tu che segui comunque il basket, la Dinamo in generale?
Ma che sono, credo che la dichiarazione di Basile sia figlia di un pensiero condizionato anche dalla sua esperienza al Barcellona, perché probabilmente ha una visione del gioco, della costruzione di una squadra, del modo di intendere il gioco
molto
diverso.
Europea.
Esattamente. Ma poi ancora di più spagnola, nella quale in Spagna si costruiscono le squadre, si costruiscono i giocatori con delle idee, ok? Si lavora sui principi, sulla costruzione di squadra, appunto. La Dinamo dell'anno scorso era una squadra che comunque divertiva, che però aveva come obiettivo l'esaltazione massima del talento di ogni giocatore,
sì.
Certo, molto essenziale nel gioco, tornando al discorso che abbiamo fatto prima per Rastelli, ma l'idea di Sacchetti di gioco era quella. molto, molto essenziale, grande difesa, contropiede ogni volta che si poteva, ogni volta che potevano tiravano anche dopo 5 secondi se avevano la possibilità, rispettabilissima. Io non penso che sia la Dinamo che debba farsi promotrice, diciamo, di chissà quale movimento per far crescere o migliorare il basket italiano, anzi tanto di cappello, ma non credo che Basile intendesse offendere la Dinamo, ha semplicemente espresso un parere che era figlio del suo pensiero. Chiaro che il progetto Reggio Emilia è sicuramente apprezzabile, è un discorso differente.
Anche in termini di continuità, cioè se andiamo a vedere quanti dello scorso anno giocano ancora a Reggio Emilia e quanti dello scorso anno giocano ancora a Sassari, ci rendiamo conto.
Prendiamo la Dinamo di quest'anno, un'altra squadra totalmente, diciamo che è stato quasi rinnegato quello che è stato fatto l'anno scorso, o quasi, quindi non c'è nessuna verità assoluta, perché altrimenti Sacchetti sarebbe ancora al suo posto, altrimenti ci sarebbero al loro posto i giocatori, invece è stata cambiata, il mercato quasi sempre aperto nel basket che crea ulteriori problemi nella formazione di una squadra, quindi sono idee appunto differenti, rispettabili. Io non credo che Basile intendesse offendere.
Ha espresso... Dicevi, Diego, ci sono questo tipo di polemiche anche nel calcio a 5.
Certo,
stranieri,
ci sono anche nel calcio a 5, perché ci sono tanti giocatori oriundi. La nazionale, per esempio, che sta svolgendo i campionati europei in questi giorni, ha appena superato il primo turno di qualificazione, ha diversi giocatori oriundi e si pensa che limitino la crescita del movimento. Quindi si critica un po' la nazionale perché è zeppa di oriundi, però insomma, se poi non giocano gli oriundi, l'Italia non riesce ad emergere a determinati livelli. I giocatori bravi comunque aiutano a far crescere anche gli altri. Insomma, non si trova mai veramente la verità. È che il discorso è più profondo nel calcio a 5, perché non esistono i settori giovanili, o quasi, o meglio, siamo molto in ritardo. Quindi la scorciatoia da parte di tutte le squadre è stata quella di ricorrere al mercato straniero, a giocatori soprattutto brasiliani, ma poi anche argentini, spagnoli già formati, piuttosto che puntare sulla crescita dei settori giovanili, che era un'operazione molto più impegnativa sia dal punto di vista del tempo necessario che dal punto di vista economico.
Allora, insomma, un argomento molto vasto, no?
Che troverà... lo approfondiremo
anche poi in futuro. Ci fermiamo ancora e poi l'ultima parte di Doppio Misto, sempre su Radio X.
To the
Terza e ultima parte di Doppio Misto. Fabio, come sempre andiamo a fare un pochino il resumé generale di quello che è successo nel weekend, a partire magari dal campionato di Serie D, dove ci sono state anche delle sale stampa abbastanza infuocate,
mi raccontate. E ci permette anche di poi di parlare con il nostro ospite Diego Podda. Diciamo che la Serie D, la copertina va a questo Torres Arzachena, che è stato clamoroso. Arzachena in vantaggio nel finale, poi 1-1 e 2-1 nel recupero.
Vanissan è infuocato da Branicki.
Era già infuocato perché aspettava Branicki. Segna Branicki il gol dell'Arzachena, viene espulso Branicki e Branicki aveva esultato sotto la nord della torre, davvero. E poi gran goduria per il rossoblu,
personaggio incredibile, personaggio
incredibile. Vi consigliamo di leggervi qualcosa anche su Sardegna Sport. Quindi Torres che continua a sperare, insomma, in questa clamorosa rimonta post penalizzazione. L'Olbia è stata bloccata a Trastevere, quindi continua a rallentare la formazione di Mignani.
Castiadas miracoloso,
ha rischiato di vincere addirittura con la Viterbese 2-2 alla fine, però gran risultato per i ragazzi di Bernardo Mereu. Vittoria importante per il Lanusei, abbastanza facile contro l'Astrea, però importantissima per ripartire. Poi Nuorese Muravera 0-0, una partita da sbadigli che il Muravera meritava di vincere. E poi gli allenatori hanno aperto la bocca non per sbadigliare ma per parlare, perché Marco Piras, tecnico del Muravera che già abbiamo conosciuto per la sua vis polemica, ha detto sostanzialmente, ha fatto i complimenti a Mariotti, dimissionario dopo questa partita, ma soprattutto si è scagliato contro Marco Sana, allenatore della Torres, che l'aveva battuto 8-0 due settimane fa, dicendo non sono stati sportivi, ci hanno umiliato sostanzialmente, non si sono fermati, e soprattutto l'ha lanciata un pochino la lacrima, no, diciamo così, a Sana. Gli ha detto guarda che nel calcio ci si ritrova, sei retrocesso anche tu altre volte, hai preso delle imbarcate, quindi stai attento. E Mariotti si è dimesso dopo questa partita, vediamo tra l'altro se le dimissioni saranno confermate nelle prossime ore, accusando sostanzialmente i suoi giocatori di superficialità e di, insomma, di atteggiamento sbagliato. Chiederei subito,
domenica tranquilla
Diego, cosa ne pensi di queste dinamiche, qual è l'atteggiamento giusto in questi casi?
Vi racconto un aneddoto familiare. Giocavo alla PlayStation con mio figlio 2 anni fa, quando ancora lo battevo e non ho voluto infierire. A un certo punto sembrava quasi che non volessi appunto esagerare nel punteggio. Mio figlio si è offeso perché dice che non mi stavo impegnando giocando contro di lui.
Che è l'atteggiamento giusto, secondo me.
Sì.
Quindi
questo, sport, lo sa.
Questa è una piccola storiella familiare che però potrebbe sintetizzare molto il mio pensiero. Io chiedo solo, l'altro giorno ho avuto una discussione con la mia giocatrice brasiliana che al risultato acquisito si è lasciata andare a qualche giochino, okay, che poteva essere simpatico per il pubblico e che poteva essere meno apprezzato da parte degli avversari. Io non privo nessun mio giocatore o giocatrice di esprimersi liberamente come vuole, però chiedo che lo facciano in qualsiasi momento della partita. Quindi quello che gli ho detto è: se tu la bicicletta la vuoi fare, falla sullo 0-0 senza problemi, se quello è l'unico modo che tu hai in quel momento per risolvere una situazione. È evidente che se quello fosse l'unico modo per risolvere una situazione, l'allenatore ha dato pochi strumenti alla giocatrice, ok, quindi mi assumo le mie responsabilità. Però se in quel momento l'unica soluzione che trovi è quello, fai la bicicletta anche sullo 0-0 ma non sul 5-0, ok? Quindi dico che non so cosa è successo alla Torres contro il Muravera la settimana scorsa, però se i giocatori della Torres hanno giocato e continuato a giocare, il rispetto non si ha nell'andare a fare gol oppure no, è più rispettoso, altrimenti rimangono là, si passano la palla e poi non stanno rispettando magari il pubblico che ha pagato il biglietto e è andato a vedere una partita, oppure i giocatori si possono sentire presi in giro in altro modo. L'importante è che non ci siano stati altri atteggiamenti che abbiano irriso magari gli avversari. Per il resto io sono dell'idea che finché puoi devi andare a fare gol e esprimerti al massimo.
È quello il rispetto per l'avversario. Quando sento queste polemiche invidio la cultura sportiva degli anglosassoni, che queste problematiche non se le pongono minimamente, insomma.
Altri risultati importanti nel weekend, Roby, basket, c'erano partite calde.
Ennesima polemica, Cuscaglieri battuto a Moncalieri dal Torino con Marcello Vasapollo che ha sbottato un'altra volta per gli arbitraggi. Cuscaglieri a suo dire non tutelato dagli arbitri, a due femminile con una vittoria, quella del San Salvatore, anche in questo caso prima vittoria nel girone di ritorno con Ljubenović protagonista, c'era anche l'esordio della nuova arrivata Eleonora Zizzone, insomma una bella partita interessante con la vittoria del San Salvatore. Ha perso purtroppo la Virtus Cagliari con Ridolfi che però a differenza di Zizzola è andata in doppia cifra. Per il resto vi segnalo, siccome ne avevamo parlato anche venerdì, la vittoria dell'Olimpia Cagliari nel nel derby contro il Sustentusestu, 97-91 il punteggio dopo ben due supplementari. Io ero al Pala Rockefeller, non ci siamo annoiati.
Sì, gran partita.
E Sassaro com'era?
Sassaro era distrutto.
Sereno?
Insomma, tu mi pare...
Marco è un amico, sì, quindi lo stavo chiedendo.
E quindi sai bene insomma anche come affronta le sconfitte. Era abbastanza... Li rodeva abbastanza e lo ha ammesso molto candidamente. Sustentu che ha giocato senza diversi giocatori importanti questo derby. Mancava Gianmarco Fois, mancava Fabio Villani. Uscito per 5 falli molto presto Mauro Graviano. Uscito per infortunio Mauro Passaretti. Insomma, ha fatto quello che ha potuto con tantissimi... giovani in campo. Sustentu sarebbe giocata comunque fino a due possessi dalla fine.
Rimane comunque abbastanza tranquilla in vetta la classifica.
Primo posto matematico in regular season in ogni caso.
Chiudiamo il resumé del weekend, questo molto fitto riassunto con i risultati della pallavolo. Vittoria per l'Ermea, vittoria importante anche per Palau e per l'Alfieri Cagliari. Poi tutti i risultati ovviamente su Sardegna Sport.
Ci possiamo concentrare adesso.
Dedichiamoci a Diego Poda perché sta costruendo qualcosa di importante con il Cagliari Futsal femminile. Ci ha spiegato a microfoni spenti tutto il meccanismo di Serie A,
cervellotico.
Serie A, non tediamo i nostri ascoltatori.
Anche perché io non l'ho capito
niente. Diego, l'esperienza importante è questa che hai inaugurato in questa stagione. La scorsa estate io mi ero un po' stupito, no, al momento dell'annuncio appunto ufficiale del tuo arrivo sulla panchina, del tuo sbarco al femminile. Raccontaci un po' da dove nasce questa decisione e poi come sta andando. La classifica dice molto bene.
Beh, la classifica dice molto bene, ma non lo dice solo la classifica per quanto mi riguarda, perché sono molto contento di questa scommessa, dell'idea che mi è stata proposta e che poi alla fine si sta quotidianamente realizzando. Siamo prima in classifica, domenica, ieri abbiamo battuto la seconda
la Tienese
esattamente, quella che stava un punto da noi, in effetti stava a 4 punti ma con una partita in meno. Adesso siamo a 7 punti, noi abbiamo una partita in più, mancano 6 giornate alla fine del campionato. In effetti la formula è un po' complicata, basta arrivare primi e abbiamo risolto tutte. Se arriviamo primi veniamo promossi in Elite, che è la massima divisione quest'anno, e abbiamo la possibilità di giocare i playoff scudetto.
Come sta il movimento femminile? Perché ci sono diverse
molto
realtà,
bene.
No? Il SIN in Serie
sì,
A, ma poi siete in tre nel girone.
Il movimento femminile sta bene, c'è grande entusiasmo ed è lo stesso entusiasmo che mi ha convinto a intraprendere questa avventura. Per contro il maschile invece attraverso un momento di discreta crisi.
Come mai, Diego? Perché tu sei uno di quelli che qualche anno fa ha contribuito all'esplosione del futsal.
Sì, spero che di non aver contribuito all'esplosione in negativo, ma perché, lo dicevo prima, perché le società hanno investito tutto su giocatori stranieri, hanno cercato scorciatoie, e questo io non lo dico da oggi, ma l'ho detto anche quando ero privilegiato e potevo avvalermi di giocatori molto importanti, e quindi allenavo in Serie A1 o in A2 stranieri di primissimo valore, trascurando però colpevolmente i settori giovanili. Nel momento in cui le risorse economiche sono venute un po' a mancare, sono venute meno anche le disponibilità per quanto riguarda i giocatori, non potendo avere dei ricambi nel settore giovanile, e quindi questo ha determinato comunque una grande crisi da parte delle più importanti società sarde, o comunque un ridimensionamento negli obiettivi. Il Cagliari continua a fare il campionato di A2, la mia
soffrendo non poco.
Però soffrendo e dovendo affrontare una situazione che non era abituata ad affrontare, che forse va oltre quelle che potevano essere i timori della vigilia, però probabilmente era un ridimensionamento necessario che io non mi sono sentito di condividere nell'idea, non tanto nella necessità, perché io preferivo, nel momento in cui mi era stato proposto di portare avanti un certo tipo di discorso, avevo proposto di portare avanti un discorso con i giovani. Preferivo continuare a fare 7 allenamenti la settimana, ma magari facendo crescere dei giovani, piuttosto che dover ridurre gli allenamenti a 3, avvalendosi di giocatori ormai esperti e che secondo me avevano già dato tanto, o che magari potevano essere meno funzionali a quelle che erano le mie idee.
Insomma, è cambiato tanto rispetto a qualche anno fa, quando era scoppiata davvero la mania del calcio 5 e molti ragazzi che giocavano a calcio a 11 sono andati a giocare sul parquet.
Io ho una curiosità, quali sono, se ci sono, delle differenze nell'approccio all'allenamento tra maschi e femmine nel mondo del calcio a 5?
Ma le differenze sono tante. intanto il rapporto che hanno le ragazze col pallone è diverso da quello che hanno i ragazzi, ok, se si parla in termini assoluti. Quindi il tipo di lavoro che si fa è soprattutto di costruzione dal punto di vista tecnico, coordinativo, nel senso che è poi tattico, però l'elemento tattico poi viene dopo, perché comunque si ha la necessità di migliorare le capacità tecniche delle giocatrici. Noi abbiamo una giocatrice che veramente è a livelli alti da questo punto di vista, che è la brasiliana, tutte le altre hanno bisogno di crescere, lo stanno facendo per fortuna. Quindi da questo punto di vista l'approccio è legato soprattutto nel femminile a un discorso tecnico, nel maschile a un perfezionamento tecnico, ma poi a un discorso tattico.
Diego Podda, che oltre al futsal, visto che siamo proprio in chiusura, è però personaggio importante anche per il discorso dell'area beach, praticamente una spiaggia in piena città, dove vediamo dai social, vediamo insomma da tanti anche articoli di giornale, si sta sviluppando un movimento anche d'inverno davvero straordinario, insomma si gioca beach volley, beach tennis. Raccontaci un po' in breve tutto quello che sta succedendo ormai da qualche mese a questa parte.
Sì, dal 10 giugno dell'anno scorso esattamente. Ma niente, mi sono affezionato e appassionato al beach tennis. L'unica possibilità per giocarlo era però in spiaggia, e non sempre c'erano le condizioni ideali per farlo, oppure in spiaggia non sempre è possibile farlo, soprattutto d'estate, la difficoltà di avere concessioni e posti dove poterlo fare. E allora, insieme alla mia socia, abbiamo pensato di trovare uno spazio, di creare uno spazio in città. Quindi abbiamo preso in gestione una parte dell'impianto sportivo dei campi di via Newton e abbiamo messo la sabbia in quello che era un campo di calcio a 5. Abbiamo messo quattro campi dove si può giocare a beach tennis, a beach volley. Abbiamo organizzato anche un torneo di beach soccer.
Insomma, i cagliaritani come rispondono?
Ma rispondono bene per quanto ci riguarda. È una sfida molto difficile, perché comunque il cagliaritano che gioca a beach tennis era abituato a farlo in spiaggia quando andava a prendere il sole, okay, o comunque il motivo principale era andare a stare al mare. Sappiamo benissimo che il cagliaritano non sa stare lontano dal mare, e poi era l'occasione per muoversi e fare sport. E quindi non è stata semplicissimo. In più il cagliaritano è abituato a giocare appunto in spiaggia, è gratis, noi i campi li affittiamo, ok, ma diamo tutta una serie di servizi che giustificano la cosa. E quindi però ci siamo resi conto che chi si avvicina a questo sport, chi lo vuole, oppure chi lo vuole fare in un determinato modo, ha apprezzato molto la nostra idea. Abbiamo costruito anche una scuola di beach tennis che vanta una cinquantina di allievi, dai bambini agli adulti agli agonisti. Abbiamo 8 maestri, abbiamo attività ogni giorno, abbiamo dei tornei settimanali che coinvolgono un sacco di gente. Quindi insomma siamo contenti. La risposta è stata sicuramente positiva per una sfida tra virgolette molto molto difficile e complicata, che però fino ad ora ci sta dando ragione. E soprattutto ciò che ci dà ragione è l'apprezzamento che possiamo notare e riscontrare da parte di chi frequenta abitualmente Area Beach.
Ricordiamo l'altra socia, che è Chica Sabatini, importante ricordarlo. Siamo un po' lunghi, siamo in chiusura, abbiamo toccato tanti argomenti, qualcuno potevamo
cioè difficile contenerli in
difficile
mezzo,
contenerli, difficile provato. Approfondirli, ma insomma noi ci rivediamo, risentiamo venerdì, quando dovremo presentare Latina Cagliari e tutto il prossimo weekend. Intanto una buona settimana a tutti, ovviamente. Roby,
ci sentiamo venerdì. Allora grazie anche a Diego Podda che ci ha fatto compagnia questa.
Grazie a voi e complimenti, perché è stato veramente una chiacchierata molto piacevole.
Grazie mille.
E ciao a Davide Cabras.
Grazie a tutti, e alla prossima. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.